Ciao cari amici, una testata giornalistica statunitense che si chiama Responsible Statecraft ha condiviso un interessantissimo articolo, un'opinione di un giornalista che si chiama Andrew Cockburn, lui editorialista di Responsible Statecraft, un analista abbastanza obiettivo, legato all'esercito statunitense. Una persona che ha molti contatti, è una persona che di solito riporta anche le opinioni dei militari statunitensi su ciò che sta accadendo nel mondo, negli Stati Uniti d'America e anche nei conflitti nei quali in un modo o nell'altro Stati Uniti d'America sono legati. E questa volta nell'articolo che ha pubblicato Responsible Statecraft hanno parlato del fallimento delle armi occidentali nel conflitto ucraino, una cosa che secondo il giornalista e secondo molti esperti statunitensi è più che evidente il fatto che Stati Uniti d'America, le armi statunitensi sono falliti in guerra in Ucraina. Tra l'altro, mentre noi adesso stiamo con voi approfondiamo questa tematica qua su YouTube. Stamattina io ho condiviso sul mio canale privato Telegram il video dell'ennesimo carro armato statunitense Abrams distrutto in prima linea dai russi utilizzando un semplice drone FPV e come io vi ho già spiegato, questa è una chiara spiegazione del vero fallimento delle armi occidentali. Quando un carro armato Abrams che ha costato decine di milioni di dollari per costruirlo e poi costa tantissimo il mantenimento di queste macchine, quando questo carro viene distrutto da un drone, produzione del quale non supera 600 dollari, questo vuol dire che il programma bellico statunitense in questo particolare caso è totalmente fallito. E quindi non è un caso che io ho deciso ad approfondire questa tematica e condividere con voi quello che ha scritto Responsible Statecraft, anche perché da noi, purtroppo in Italia, di queste cose non se ne parla, anzi, da noi cercano di raccontare le balle sul fatto che i russi combattono con le pale, che i russi hanno finito i missili, che i russi non hanno le armi, diciamo, capaci di contrastare l'aggressione della NATO, quando la realtà oggettiva però è molto diversa. I russi hanno, componistica tecnologica molto avanzata, le armi, sono abbastanza, veloce, vengono prodotti, sono tantissimi. Sono tecnologici e la problematica anche è che i russi hanno messo ormai il paese sui binari di produzione bellica che l'Occidente non riuscirà a raggiungere neanche tra 10 anni. E quindi in questa situazione è molto importante capire che cosa dicono, che cosa spiegano i specialisti statunitensi. Perché noi in Italia, ovviamente chiusi sotto questa propaganda filoatlantista, dove non c'è nessun spiraglio della luce, dove non si può pubblicare certi articoli, noi siamo privati anche di ragionamenti che, liberi che derivano dal paese che ci domina. Questa è una cosa veramente tremenda, cioè ai schiavi non è permesso nemmeno ascoltare i dibattiti dei padroni. Questa è una cosa allucinante, però così funziona in Italia. Quindi io vi propongo l'articolo di Responsible Statecraft dedicato al fallimento delle armi occidentali in Ucraina. Mentre le truppe russe avanzano costantemente nella regione di Kharkov, diventa sempre più chiaro che il conflitto ucraino è stato un disastro per il complesso militare industriale statunitense e non solo perché l'assistenza statunitense non è riuscita a salvare le forze armate ucraine dalla ritirata e da una possibile sconfitta. Ancora più importante, i combattimenti hanno messo in luce senza pietà i profondi difetti di fondo del sistema di difesa di Washington, così scrive l'editorialista di Responsible Statecraft Andrew Cockburn. Ha detto che i critici hanno da tempo sottolineato che l'ossessione degli Stati Uniti per le armi tecnologicamente sofisticate porta inevitabilmente a sistemi inaffidabili che vengono prodotti in quantità limitate a causa del loro costo prevedibilmente elevato. La prova implacabile del conflitto ucraino ha dimostrato che i critici avevano assolutamente ragione. Sistemi successivi, tra cui droni Switchblade, carri armati M1 Abrams, missili di difesa aereo Patriot, gli obici trainanti da campo M777, missili di precisione HIMARS e bombe guidate da GPS furono inviati in battaglia con clamore e grandi aspettative. Ma tutti, sono stati destinati al fallimento, osserva l'autore dell'articolo. In particolare i costosi carri armati Abrams non solo si sono rivelati estremamente vulnerabili agli attacchi dei droni russi, ma si sono anche rotti ripetutamente durante lo svolgimento del loro servizio in prima linea. L'obice M777, trainante da campo, che tra l'altro viene considerato l'obice trainante da campo principale dell'esercito statunitense, voi immaginate che questo è l'obice con cui vengono formate le divisioni di artiglieria più numerose degli Stati Uniti d'America, l'obice che con il suo calibro 155 mm, che è il calibro di artiglieria più diffuso in Occidente e negli Stati Uniti d'America, dovrebbe essere, diciamo, l'arma di punta dell'esercito statunitense. Sebbene lodato per la sua precisione, questo obice ha dimostrato di essere troppo fragile, per i rigori del combattimento a lungo termine. Con le canne che si usurano regolarmente molto prima del previsto, richiedono la sostituzione che poi però non può avvenire in prima linea. Per sostituire la canna di un obice M777, tutto l'obice intero deve essere montato su un traino, portato fuori dalla prima linea in una fabbrica dove viene sostituita la canna dell'obice. Ad esempio, per sostituire la canna di obice M77 utilizzato in Ucraina è necessario di portare l'intero obice in Polonia, molto lontano dalla linea di fronte. Qua, ad esempio, se noi pensiamo degli obici sovietici, ancora di produzione sovietica, che usano ampiamente i russi. Oggi nell'esercito russo l'obice più diffuso è D30, poi ci sono tantissimi anche obici D20, sono, cari amici, gli obici vecchi ma molto efficaci. Tecnologicamente non hanno tutta questa diciamo avanzata tecnologica come hanno obici M77 con freno idraulico, ma questi freni idraulici alla fine non servono perché si rompono. Sì, ti può dare una, diciamo, precisione di, non lo so, un mezzo metro o un metro e mezzo, ma nella gettata. Però per un colpo da 155 mm o 152 mm, un metro o 2 metri, non hanno una grande rilevanza. Se questa roba arriva in una trincea o vicino di una trincea, la gente muore lo stesso, perché comunque l'esplosione è molto potente. Però il fatto che un obice M77, per essere preciso, deve avere un sistema idraulico, un sistema di cambio molto complesso della canna, lo rende ovviamente inutilizzabile dal punto di vista di combattimento moderno, così come lo vediamo in Ucraina. Mentre un obice D30, un vecchio obice sovietico, può essere tranquillamente smontato, rimontato in prima linea. In effetti, i russi lo fanno così: la canna viene cambiata direttamente in prima linea senza che l'obice viene portato in officina. L'obice non ha bisogno di essere, come dire, di avere una manutenzione complessa. È molto semplice nei suoi sistemi. E tra l'altro anche il traino, io ho visto diversi video per trainare un obice del genere, a volte i militari lo spostano anche con le mani, cioè un gruppo dei militari, 10-20 persone, può spostarlo da un punto all'altro. Questo è molto utile nel lavoro di controbatteria, perché un obice può essere spostato da una posizione all'altra in vicinanza utilizzando semplicemente la forza degli uomini, senza aspettare che arriva la macchina per trainarlo. Con l'obice statunitense è molto complicato di fare un simile lavoro. Deve essere per forza trainato da un'automobile. E ovviamente quando una testata statunitense spiega queste cose, è molto importante ascoltare, perché vuol dire che i militari statunitensi capiscono qual è il problema e qual è la debolezza delle loro armi. Inoltre, molti dei fallimenti delle armi statunitensi, continua l'articolo, compreso HIMARS in Ucraina, erano dovuti alla loro dipendenza da un sistema di guida molto vulnerabile, il sistema GPS. I russi, che da tempo prestano molta attenzione alla guerra elettronica, hanno dimostrato di diventare sempre più abili nel bloccarla, ha detto Cockburn. Quindi, cari amici, qua si tratta di una classica situazione della quale io forse ho già parlato nei miei video, ma vale la pena di ripeterlo di nuovo, perché così magari molte persone se la ricordano e se la fissano in mente, perché quando si parla della qualità delle armi utilizzate in guerra, spesso l'Occidente è le compagnie occidentali cercano di creare le armi molto precise, molto tecnologiche, per un semplice motivo: perché l'impianto industriale occidentale, basato principalmente, anzi, basato soltanto sulle aziende private, e le aziende private sono interessate di creare le armi complesse che costano di più, perché guadagnano più soldi, e contratti che loro fanno con gli eserciti. Ad esempio, se noi pensiamo alle aziende come Lockheed Martin o le altre grandi aziende che producono le armi, i missili, le macchine da guerra, sia macchine corazzate, sia obici semoventi, obici trainanti da campo, gli aerei, tutto quello che può essere prodotto. Ad esempio, Lockheed Martin, oppure Boeing, negli Stati Uniti d'America, fanno enormi contratti con l'esercito statunitense, con il governo statunitense, per la fornitura di questi tipi di armi. È chiaro che a questa gente conviene vendere un oggetto più costoso. Qua, diciamo, funziona la legge del commercio, del mercato libero e del capitalismo. Mentre in Russia la situazione è diversa. In Russia l'intero impianto industriale è statale, quindi lo Stato decide cosa conviene produrre, mette nella direzione degli impianti i propri rappresentanti, e questi gestiscono la produzione, la velocità, il volume di produzione, anche la tecnologia. Per questo motivo, se voi prendete anche semplicemente due sistemi di armi leggeri, prendiamo la base di fucile d'assalto statunitense M16, da quale poi sono stati creati tutti i sistemi AR-15, M4, tutti i sistemi che comunque hanno come la base il blocco del M16. E poi prendiamo il Kalashnikov AK-47, famoso, dal quale poi sono derivati tutta la famiglia delle armi Kalashnikov di diversi calibri, 7,62x39, 5,45. Insomma, tutti i diversi tipi di Kalashnikov hanno lo stesso principio, sempre la stessa base di funzionamento. E se voi provate a metterli insieme, qual è la differenza? L'arma statunitense è molto più complessa, ha più dettagli, è più complicato di smontarla nelle condizioni di campo, è molto più precisa del Kalashnikov, questo è sicuro, perché alcuni sistemi statunitensi sembrano veramente, sono fatti per lo sport, non per la guerra, talmente sono precisi. Però dall'altro canto la cartuccia non è così potente come quella di Kalashnikov. Nel caso di guerra non sono affidabili, si inceppano più in fretta, si sporcano molto velocemente e soprattutto le armi statunitensi, loro sono molto fragili e non resistono agli urti, così come ad esempio i Kalashnikov non sono. Kalashnikov, io personalmente mi ricordo i casi quando venivano sequestrati le armi dei terroristi all'epoca della prima e della seconda guerra cecena, i russi li distruggevano o facevano piramide e sotto mettevano esplosivo, oppure le mettevano su una strada e sovrappassavano con carri armati. Queste armi distrutti, piegati, rovinati, con le canne storte, venivano ripresi da abitanti, da locali e venivano riaggiustate. Io vi giuro che ho visto gli AK con le canne raddrizzate, che canne raddrizzavano a colpi di martelletti per non rompere la canna, perché la canna diciamo, parte particolare dell'arma, flessibile, deve flettere durante le esplosioni, però non si può semplicemente stringerla nelle tenaglie e piegarla come uno vuole, può rompersi. E per diciamo raddrizzare la canna piegata si usano martelletti, loro mettono dentro la canna una specie di guida e poi battono con martelletti tante volte e così canna si raddrizza. Io queste cose le ho viste con segni, le canne con segni di tanti martelletti, di tante botte di martelletto sopra. E poi anche i sistemi di gli otturatori, i sistemi di carica, i caricatori, oppure come venivano fatti quasi a mano a casa, le mole, cioè la mola è una cosa allucinante, la mola di Kalashnikov è veramente una cosa impressionante, puoi fare tutto quello che vuoi, accorciarla, allungarla. È un'arma che è stata fatta per essere semplice, per non rompersi mai e per continuare a funzionare in qualsiasi situazione. In effetti, se voi provate a fare, ma su YouTube è pieno dei video dove paragonano Kalashnikov a M16 o a M4, M4 non riesce a passare neanche metà dei test che passa Kalashnikov, perché si inceppa, si ferma, non spara. Oppure non vengono estratti i bossoli, basta un po' di sabbia, un po' di sporcizia e questo non funziona più. Kalashnikov invece funziona sempre. Kalashnikov costa poco, è un'arma che anche nel caso quando non è stampata ma ricavata dal pieno, comunque il costo è molto basso della produzione. E Kalashnikov è molto facile di smontare nella condizione di campo. Noi smontavamo Kalashnikov ancora a scuola, ci insegnavano a smontare Kalashnikov nel buio. È molto facile perché sono i blocchi che tu nel buio, nella notte totale, riesci davanti a te a disporre e si può pulire quest'arma o mettere a posto quest'arma se si è inceppata o se c'è qualcosa che non va anche nel buio. Con M4 o M16 io voglio vedere come insomma nel buio riescono a smontare l'otturatore che è pieno di cose, dettagli piccoli. Comunque AK è rappresentante proprio di questo sistema di produzione ancora sovietico, la base del quale è lavorare per lo Stato e non per arricchire i zii paperoni del sistema di produzione delle armi, quindi fare le armi efficaci, tecnologici, diciamo buoni per utilizzo medio in qualsiasi condizione, soprattutto in guerra. In effetti adesso se voi guardate la guerra in Ucraina, i russi che utilizzano la K, ancora utilizzano la K-47, soprattutto le squadre d'assalto, preferiscono quei vecchi sistemi sovietici. Perché? Perché cartuccia 7,62 è molto potente, molto buona per abbattere un uomo con un solo colpo, mentre 5,45 comunque è una cartuccia piccola, è una scheggia, molto pericolosa anche negli ambienti chiusi perché può può girare, insomma, non si ferma nel muro come 7,62 e questo è il senso della differenza principale tra industrie belliche dell'Occidente e della Russia. Russia è in grado di produrre più armi efficaci, armi che costano poco e la grande quantità delle armi perché è gestita dallo Stato. Lo Stato che gestisce l'industria bellica vuol dire che la guerra viene vinta. Quando invece abbiamo uno Stato che è una presa in giro formato da personaggi piegati a 90 di fronte agli oligarchi, questi oligarchi creano le guerre in giro per il mondo e poi costringono Stato a comprare le loro armi costosissime per fare queste guerre per arricchirsi ancora di più, noi riceviamo quello che è l'Occidente di oggi, con tutti i loro sistemi super moderni, super tecnologici, super pubblicizzati, abbiamo visto come loro sono sgonfiati come palloncini di fronte all'esercito russo, carri armati Leopard bruciati veramente come dei scatole dei fiammiferi. Adesso anche Abrams, stessa fine. Abrams si rompono. Gli ucraini non riescono a fare manutenzione degli Abrams. Se i carri armati sovietici i russi smontano i motori ai carri armati sovietici e i russi in prima linea. Arriva una macchina, alza il motore, mettono a posto il motore, lo rimontano e vanno avanti. Per fare una simile cosa con un carro armato americano, statunitense, bisogna caricarlo su uno traino, portarlo nelle retrovie, nelle fabbriche in Polonia, dove i specialisti con tempo, super pagati, lo mettono a posto e lo riportano in prima linea. Questa è la differenza. Il sistema bellico occidentale, perché è strutturato in una società capitalista, in una società dove Stato non controlla il sistema bellico, è fallimentare nella corsa, diciamo, di guerra contro il sistema bellico russo, perché il sistema bellico russo è statale. E in grande linea, l'articolo che vi ho appena letto, l'articolo, sottolineo, non arriva dalla propaganda russa, non è un articolo che è scritto da Pravda di Cremlino o dalla voce di zio Putin, è l'articolo che è condiviso dagli Stati Uniti d'America e conferma quello che vi ho appena spiegato. Il sistema bellico statunitense e occidentale in generale non è in grado di tenere la testa al sistema bellico russo proprio perché due sistemi sono strutturati in due modi diversi. Quello russo, siccome è sistema statale, è più efficace, meno costoso e riesce a produrre più volumi delle armi, veramente, diciamo, più resistenti e più utili in prima linea. Amici, con questo io vorrei salutarvi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, dove io condivido tutte queste informazioni che non vengono riportate nel mainstream italiano. Purtroppo noi ci troviamo sotto il dominio della propaganda anglosassone e tantissime notizie non vengono diffuse, mentre invece è molto importante sapere cosa succede nel mondo. Io sul mio canale privato Telegram condivido tutte le informazioni che arrivano da diverse agenzie, da diversi paesi del mondo. Ci sono materiali video, materiali fotografici, ci sono articoli, interviste, opinioni di vari politici. Io traduco da diverse lingue solo per dare a voi la possibilità di avere un'opinione obiettiva su ciò che sta avvenendo non solo in prima linea, in Ucraina, nelle retrovie, ma anche in generale nel mondo, nell'economia, nella cultura, nella geopolitica. Quindi abbonatevi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale e commentare i miei video. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.